Nel Golfo Persico riprendono i raid, gli Stati Uniti colpiscono un sito militare nel sud dell'Iran, Teheran risponde aprendo il fuoco contro 4 navi nello stretto, i mercati rallentano ma il rischio di un'escalation è lontana, nessuna delle due parti vuole tornare in guerra. Israele continua a bombardare il Libano, nel mirino la città di Tiro, colpiti diversi edifici residenziali, almeno 12 le vittime. Da questa mattina erano soprattutto civili in fuga. Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di interi quartieri. Meloni punta su Bruxelles e immigrazione. In un'intervista a TV attacca la sinistra che vuole i migranti per interesse elettorale e i magistrati che li fanno arrivare. Sull'energia il messaggio è inaccettabile la flessibilità per le armi e non per le bollette. Noi non dimentichiamo 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia, questa mattina a Brescia, il ricordo delle vittime. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Nel Golfo Persico è tornata a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati. Sulla carta formalmente la tregua sottoscritta in aprile regge. Secondo Luigi Toninelli, analista e ricercatore ISPI, non c'è per ora il rischio di una nuova escalation. Ascoltiamolo.
Ma al momento non sembra che questo possa deflagrare in qualcosa di più violento, diciamo, di quanto già in realtà non sia stato, ma non sembra che ci debba essere un'escalation all'orizzonte, anche perché le parti hanno tutto l'interesse a evitare un'altra guerra e a risolvere quanto prima la situazione, perché i danni all'economia mondiale, ma anche quindi all'economia iraniana e all'economia statunitense, poi arriveranno e il prezzo da pagare sarà molto alto. Quindi questi attacchi non sembrano essere destinati ad aumentare la sfiducia tra le parti, che è già alta, ma è già alta non per questa guerra, non per la guerra dei 12 giorni. Un banco di prova potrebbe esserlo lo scongelamento dei fondi all'estero iraniani, laddove gli Stati Uniti dovessero riuscire a sbloccarli velocemente e a dimostrarsi capaci di dare in qualche modo seguito a una promessa. Beh, questo potrebbe leggermente migliorare i rapporti tra le due. Ecco, al di là del fatto che saranno 12 miliardi, 20, 25 miliardi di dollari, sembrano tantissimi, lo sono, ma sono noccioline per ricostruire un paese duramente colpito anche a livello economico da questa guerra.
Sul Libano continuano a cadere bombe israeliane, nonostante il cessate il fuoco sia ancora formalmente in vigore. L'aviazione di Tel Aviv ha intensificato gli attacchi sul sud del paese ed ampliato l'azione di terra. Solo nei raid delle ultime ore sono almeno 12 le persone rimaste uccise, erano soprattutto civili in fuga, dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo degli attacchi israeliani di oggi. Tra le vittime ci sono anche dei bambini e un soldato libanese. Il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, ha visto ieri sera i due attivisti italiani della Sumud Flottiglia detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali di migliorare le loro condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità. Le autorità della Libia orientale hanno acconsentito alla possibilità per i detenuti di effettuare docce, avere cambi d'abito e una sistemazione migliore. Il console non ha avuto però ancora informazioni sulle procedure per una possibile espulsione. Attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo ha coltellato 3 persone gridando all'Akbar. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno in grave condizioni. L'episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8.30. L'attentatore è un cittadino svizzero di 31 anni ed è stato arrestato. Veniamo alla politica italiana. Giorgia Meloni questa mattina in un'intervista a TV ha rilanciato una delle questioni più urgenti per il governo, quella delle risorse per le bollette e del rapporto con Bruxelles. Un'intervista che poi è andata su altri cavalli di battaglia della Presidente del Consiglio. Sentiamo Alessandro Principe.
Non possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per le armi e non per l'energia. L'ha messa giù a slogan, uno slogan indubbiamente efficace: soldi per le armi, soldi per le bollette. Un parallelo politicamente comprensibile, ma troppo semplificato. Del resto lo si è visto all'assemblea di Confindustria, il bersaglio di Bruxelles nell'asse Meloni Industriali. Il governo italiano ha comunque un effettivo problema di risorse. Meloni ha scritto a von der Leyen ed è in attesa di risposta alla richiesta di poter allargare i cordoni della borsa. La risposta dovrebbe arrivare all'inizio della settimana prossima, i rumors di Bruxelles la danno per negativa. Per il resto Meloni nell'intervista punta sulla campagna che da prima delle amministrative sta risuonando sui media di area: immigrazione, presunti rapporti della sinistra con ambienti islamici radicali, così li chiama, fidelizzare gli immigrati, sostenere quelle masse, dice Meloni, per poi fidelizzarne il consenso. Ancora sull'immigrazione, per una frecciata ai magistrati che si mettono di traverso. In campagna referendaria non aveva funzionato evidentemente, oggi siamo in un'altra fase, torna buona. Ci si aspetta che chi deve fare rispettare le leggi non lavori in senso contrario, dice Meloni. Lo abbiamo visto accadere per l'Albania.
Nessun commento, nessuna condanna invece da parte della Presidente del Consiglio agli insulti antisemiti pronunciati in una chat da alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire in aula, di condannare l'accaduto. L'unica risposta è arrivata da Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che ha attaccato le posizioni affermando di non accettare lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata del PD di Trento.
Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo, ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
È stato sequestrato questa mattina una parte dell'immenso tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo è andata oltre i confini nazionali e ha portato a sequestri di beni, società e disponibilità finanziarie ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco per un valore complessivo di 200 milioni di euro. L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, nonostante solo 2 giorni fa al tavolo con i sindacati si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti. Per Paolo Pullini della FIOM di Ancona.
Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
Beh, sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzione, forse anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. c'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40% ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40% il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40% il governo non può agire la Golden Power.
La Commissione europea contro Temu, il colosso cinese dell'e-commerce, è stata di accusa per la mancanza di controllo sui prodotti in vendita. Crescono infatti in tutta Europa segnalazioni di beni contraffatti, illegali o addirittura pericolosi. La multa è di 200 milioni di euro e potrebbe ancora salire il servizio.
Finisce sotto la scure della Commissione europea anche Temu per la mancata identificazione, analisi e valutazione dei rischi di vendita di prodotti illegali sulla sua piattaforma e il danno per i consumatori europei. Per questo motivo il colosso cinese di e-commerce ha ricevuto una multa da Bruxelles di 200 milioni di euro, che potrà aumentare ancora o diventare periodica se Temu stessa non si adatterà alla legge UE sui servizi digitali. Più nello specifico, il gabinetto von der Leyen ha valutato le risposte dell'azienda cinese come non all'altezza delle rilevazioni delle richieste di adeguamento inviate tra il 2024 e il 2025 su una serie di questioni. Prima di tutto, l'aver gravemente sottovalutato la frequenza con cui i consumatori europei si imbattono in articoli illegali e non sicuri, compresi giochi per bambini che contengono sostanze chimiche oltre i limiti e piccole parti staccabili con cui possono soffocare. Ma anche il fatto che i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati alla piattaforma possano amplificare i rischi di diffusione di questi prodotti illegali nel mercato unico. A questo punto, Temu ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano d'azione alla Commissione con misure adatte a rimediare alla violazione degli obblighi ed evitare un ulteriore inasprimento della multa inflitta. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Oggi è il 52esimo anniversario della strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, celebrata questa mattina con gli 8 rintocchi dell'orologio della torre per ricordare le vittime della bomba piazzata da Ordine Nuovo in un cestino dei rifiuti durante una manifestazione sindacale che denunciava proprio la violenza neofascista e la strategia della tensione. Noi non dimentichiamo, era scritto sullo striscione dei sindacati. Ascoltiamo alcune delle voci raccolte in piazza.
Abbiamo sfilato come tutti gli anni portando i fiori, perché l'omaggio floreale è un'altra delle caratteristiche della piazza. Alle 10:12 sono suonate la campana dell'orologio di Piazza della Loggia a segnare il momento dello scoppio della bomba. Questa piazza segna la nostra storia, ha segnato le nostre biografie personali.
Personalmente sono viva per miracolo, perché sono arrivata in ritardo quel giorno in piazza. Ero per strada mentre è scoppiata la bomba. È sempre un momento drammatico.
Sono la maestra del coro clandestino, che ormai c'è da 20 anni, e siamo in piazza tutti gli anni, molto commossi, molto emozionati.
Siamo qui come gruppo di Emergency. Quest'anno insieme a noi c'erano davvero tante scuole, primarie, scuole medie e scuole superiori. Testimonianza una giornata così, ma non è solo ricordo.
Anche se la giornata è calda, c'è una grande partecipazione. Ormai per noi questo è un appuntamento a cui non rinunciamo e che continueremo a portarlo avanti.
Io sono Liliana, faccio parte del collettivo Onda Studentessa, quindi abbiamo partecipato al corteo insieme all'Associazione dei diritti per tutti, Magazzino 47, Cobas. Per noi come studenti siamo qui anche per condannare un governo che ha diretti eredi dello strafismo che ha portato all'esplosione della bomba in Piazza Loggia, ma anche sull'Italia e anche in Piazza Fontana.
Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.